Questa sera siamo qui a Rovereto e comincerei subito con il question time alle 20:30. Bene, partiamo. La questione è questa qua, interrogazione di Olivetti Giulia, capogruppo di Insieme al Centro-Sinistra, su nuovi abbattimenti all'interno della ZPS Resega.
Provo, eh? Dov'è Alessandro? Non lo vedo più. No. Va bene così? Ah, ok, perché scusate. Allora, intanto buonasera a tutti. Procedo con la lettura dell'interrogazione. Preso atto che tra la fine del mese di agosto e l'inizio di settembre si è verificato un altro episodio di abbattimento delle alberature all'interno della ZPS Sepi Resega, preso atto che nel regolamento sul verde del Comune di Novi di Modena è inserita la distinzione tra l'intervento sugli elementi vegetazionali tutelati che necessitano di preventiva autorizzazione sia in caso di abbattimento che in quello di contenimento e l'intervento sugli elementi vegetazionali non tutelati che richiedono una semplice comunicazione. Ritenuta di particolare rilevanza la tutela della ZPS in oggetto, si interroga se l'abbattimento di alberature era autorizzato dal Comune di Novi, in caso negativo quali provvedimenti sono stati assunti dall'amministrazione a seguito di questo evento.
Bene, risponde Susanna Bacchelli, assessora all'urbanistica, all'ambiente e alle politiche giovanili.
Buonasera. Allora, questa interrogazione in teoria non sarebbe dovuta essere inserita all'ordine del giorno di questo Consiglio, in quanto non è stata richiesta espressamente la trattazione in Consiglio. Abbiamo scelto di farlo comunque proprio perché il tema è di estrema rilevanza per il territorio e quindi è bene discuterne pubblicamente. Allora, vorrei innanzitutto precisare che la questione è molto più complessa di quanto sia stata presentata nell'interrogazione proposta, in quanto l'area in questione è soggetta a 3 ordini di tutela e non solo al regolamento comunale del verde. Allora, gli ordini sono: uno di tipo comunale, in quanto è inserita nella cartografia del piano regolatore tra gli elementi vegetazionali di pregio o meritevoli di tutela; una regionale ai sensi della legge regionale 2 del 77 e in seguito con l'istituzione dei siti Rete Natura 2000 anche alla normativa europea che l'ha inserita tra le zone di protezione speciale. Per questi siti la Regione ha previsto l'assoggettamento di ogni intervento ad una precisa procedura per determinare le possibili interferenze con l'habitat presente, quella che viene appunto chiamata valutazione di incidente di incidenza, introdotta dall'articolo 5 del DPR 357 del 97. Quindi, una volta fatta correttamente luce sul quadro della normativa a cui attenersi nel caso di violazione, passiamo all'analisi dei fatti. Venuti a conoscenza dell'abbattimento assolutamente non autorizzato nel momento stesso in cui si verificava, perché avvertiti dal dipendente dell'amministrazione Aldo Piovano, si è informata immediatamente la Polizia Municipale e nel frattempo lo stesso Aldo Piovano ha provveduto a fermare i lavori e a parlare con il soggetto responsabile della violazione. Successivamente si è data indicazione alla Polizia Municipale per far intervenire il Corpo Forestale per gli adempimenti conseguenti. A lavori già bloccati, quindi, è intervenuto il maresciallo della stazione dei Carabinieri Forestali di Mirandola, che è il competente per territorio, il quale ha effettuato il sopralluogo e raccolto le testimonianze. Il maresciallo, contattato poi per un aggiornamento nelle settimane seguenti, ha spiegato che stava istruendo la pratica e che poi avrebbe inviato alla Regione, la quale è competente per l'applicazione delle sanzioni. In data 21 settembre è stata inoltrata richiesta formale da parte del Corpo Forestale del Comune di Novi affinché si inviasse eventuale documentazione inerente all'intervento, alla quale abbiamo risposto immediatamente il giorno successivo, dichiarando che il Comune non aveva in alcun modo rilasciato autorizzazioni e di non avere nemmeno ricevuto mai alcuna richiesta da parte del privato in merito. Vorrei poi, per dovere di cronaca, ricordare che la stessa persona responsabile dell'illecito, nella primavera del 2016, aveva effettuato un intervento analogo, senza presentare alcuna richiesta, procedendo al taglio alla base di diversi esemplari di pioppo, con danneggiamento delle specie arbustive sottostanti. Anche in questo caso il Corpo Forestale ha istruito il procedimento trasmettendo poi la pratica alla Regione, nella fattispecie al Servizio Parchi e Foreste. Mi riporta il tecnico dell'Ufficio Ambiente del Comune che nei giorni immediatamente successivi all'evento fu convocato un incontro a Novi, alla presenza del Sindaco, con il Comandante Provinciale del Corpo Forestale ed un funzionario della Regione, in occasione del quale gli enti dichiaravano la disponibilità ad una collaborazione reciproca per ottimizzare la gestione delle questioni riguardanti la materia forestale, compresa l'eventuale formulazione di parere nella elaborazione delle valutazioni di incidenza. A distanza di qualche mese il Comune ha presentato due richieste alla Regione e al Corpo Forestale, chiedendo di essere informato sull'esito e sui provvedimenti adottati. Il Corpo Forestale ha risposto di aver completato l'iter di propria competenza e di aver trasmesso la documentazione alla Regione. Quest'ultima non ha poi mai dato riscontro scritto. Ad un sollecito telefonico da parte del Comune, il Servizio Parchi, Foreste e Natura 2000 della Regione ha risposto di aver trasmesso la pratica all'ufficio che si occupa di sanzioni, di cui ci ha fornito un recapito, sostenendo di non essere al corrente dei provvedimenti presi. L'ufficio sanzioni poi a sua volta ci ha informato che il procedimento era ancora in corso. In occasione dell'ultimo evento, quello di cui stiamo discutendo stasera, la forestale ha riferito alla comandante della Polizia Municipale locale che, in relazione all'intervento del 2016, la Regione aveva comminato due sanzioni amministrative, delle quali tuttavia non c'è giunta mai nessuna comunicazione ufficiale. Pertanto, in entrambi i casi, Comune e Corpo Forestale hanno provveduto a gestire la situazione nei tempi e nei modi di loro competenza, pur non trovando un adeguato riscontro nell'azione della Regione. E questa è una questione di estrema importanza e l'amministrazione continuerà non solo a vigilare, ma a mettere in campo ogni azione necessaria a tutelare tale patrimonio vegetale, fondamentale per le specie faunistiche che vi abitano.
Bene. Dato che questa è un'interrogazione, non ci sarà dibattito, però l'interrogante può replicare motivando per dire se è soddisfatto o no.
Ok, grazie. Ci riteniamo soddisfatti della puntuale risposta. Abbiamo voluto così sollevare il tema in questo Consiglio Comunale perché mentre con gli abbattimenti precedenti vi erano stati articoli sul giornale, anche in quel caso un'interrogazione in Consiglio Comunale, quindi se n'era dibattuto molto, questa volta avevamo un pochino avuto l'impressione che il fatto che è molto grave fosse un pochino passato più inosservato e quindi insomma ci ha fatto piacere riparlarne in questo Consiglio Comunale e mi fa piacere anche sentire che l'attenzione dell'amministrazione è alta su questi temi. Grazie.
Bene. Iniziamo con dobbiamo fare l'appello, mi sembra giusto?
Sì.
Faccio io?
Allora, no, mi sento. Buonasera. Procediamo all'appello. Diacci.
Sì.
Bacchelli.
Sì.
Diacci Marzia.
Sì.
Fabbri.
Sì, presente.
Fracavallo.
Presente.
Galiotto.
Presente.
Grossi.
Presente.
Malavasi.
Presente.
Martinelli.
Presente.
Chioli.
Presente.
Turci. Zanardi.
Sì.
Ferrari.
Sì.
Olivetti.
Presente.
Rossi.
Presente.
Zenoni.
Presente.
Rossi Barattini. E Montanari.
Devo dirlo che Rossi Barattini.
Sì, c'è appunto sì.
Rossi Barattini mi ha comunicato via mail che questa sera era per impegni di lavoro non sarebbe riuscito a venire, quindi non ci sarà. Sì, anche Lisa purtroppo non ha potuto essere qui con noi perché ha avuto un problema in famiglia, quindi... Bene, a questo punto cominciamo con la comunicazione del Sindaco relativa a nuova delega ad assessore comunale. Poi questa.
Buonasera a tutti. Volevo ufficializzare questa sera che è la prima occasione utile di Consiglio Comunale e che oltre alle deleghe alla cultura e all'istruzione all'assessore dottoressa Elisa Montanari ho assegnato anche la delega alle pari opportunità. Come diceva il Presidente del Consiglio, stasera purtroppo l'assessore è assente per motivi familiari, ma era importante insomma dare questa comunicazione comunque per correttezza nei confronti dei consiglieri. Grazie.
Passiamo alla comunicazione del Sindaco che ci aggiorna su AIMAC.
Grazie Presidente. Il patto di sindacato di AIMAG si è pronunciato e lo ha fatto al meglio. Il documento, approvato nella mozione dello scorso 25 settembre, è molto chiaro e sgombra il campo da ogni dubbio, allontanando definitivamente l'ipotesi di una fusione con ERA. Tutti i comuni soci hanno compiuto un vero e proprio salto di qualità. In modo compatto e unanime, la proprietà pubblica ha superato ogni divisione interna per convergere verso un obiettivo comune. Confido di aver pensato in passato che ciò sarebbe stato impossibile, e invece il bene comune ha vinto. L'idea di creare una grande AIMAG attraverso la costituzione di una holding pubblica è al condizionale nel documento, non certo per mancanza di volontà politica, quanto perché tale strumento deve essere studiato ed esaminato dai tecnici, ai quali è stato demandato il compito di dare una concretizzazione a tale opzione. L'indirizzo politico c'è e questo è indiscusso. Qualcuno sui giornali ha accusato la proprietà pubblica della multi-utility di casa nostra di scarso coraggio. Questo documento, invece, è stato il frutto di una sintesi pienamente condivisa. Insieme ci siamo riuniti intorno a un tavolo e, cercando di superare ogni personalismo, abbiamo redatto un documento nuovo, da zero. Questo è il tempo di entrare nel merito, prendendo decisioni e dimenticando ciò che è stato. Basta nascondersi dietro un dito, vogliamo una grande AIMAG, diventando finalmente federativi e non più essere federati da qualcun altro. È stato un cammino impervio, ma ora il desiderio comune è quello di giungere al più presto a una conclusione. Per noi è stato un obiettivo raggiunto, ma continueremo a vigilare affinché l'ipotesi della holding pubblica venga difesa e proceda speditamente verso una concretizzazione. Il cambio nell'amministrazione del Comune di Novi, il referendum di Carpi del 10 settembre scorso, che ha visto la partecipazione al voto di oltre 14.000 cittadini, e gli approfondimenti che questo percorso ha comportato, hanno certamente modificato gli equilibri e favorito un cambio di passo all'interno del patto di sindacato. Do ora lettura della mozione approvata all'unanimità dei sindaci nella riunione di lunedì scorso. Tutti i comuni soci hanno partecipato al percorso di verifica di mercato riguardante il riposizionamento di AIMAG, avvenuto tramite la raccolta di manifestazioni di interesse ad operazioni di partnership con soggetti operanti nei medesimi ambiti del gruppo AIMAG. Al termine di tale percorso, i comuni soci assumono quale indirizzo strategico quello di operare per un AIMAG forte nella sua identità pubblica, radicata sul territorio e possibilmente federativa. La direzione del patto di sindacato è altresì a favore di un'evoluzione e di un rafforzamento della compagine societaria di parte pubblica e ritiene che il gruppo AIMAG debba essere preservato nella sua autonomia operativa e decisionale, ma contemporaneamente debba sviluppare forti rapporti di collaborazione e di sinergia industriale con altri gruppi che già operano sul territorio o su territori limitrofi o che su tale territorio intendono fortemente investire, affinché gli investimenti e gli altri benefici prodotti da queste sinergie ricadano pienamente sui nostri territori, costruendo così una grande AIMAG. In questa ottica, nell'interesse dell'intera compagine societaria, si decide di a. esperire la possibilità di costituire una holding pubblica tra i comuni attualmente soci, come uno dei percorsi possibili per assolvere gli obblighi derivanti dal nuovo testo unico delle società a partecipazione pubblica, cosiddetto decreto Madia, rafforzando e facendo evolvere l'attuale patto di sindacato. Si assume fin da ora quale indirizzo che, a fronte di una manifesta impossibilità a procedere nella costituzione della holding come sopra, si mettono in campo gli strumenti utili a raggiungere il medesimo obiettivo. Di approfondire la possibilità di aprire a forme di azionariato diffuso. Si decide anche di iniziare interlocuzioni specifiche con le aziende pubbliche operanti sul territorio in un'ottica federativa strategica. Infine, di approfondire con il socio ERA possibili sinergie industriali nel rispetto del quadro normativo e regolatorio esistente e comunque nell'ottica di un comune sviluppo industriale. Le collaborazioni da individuare e sviluppare dovranno tener conto della possibile condivisione di interessi sul piano economico e territoriale, preservando un forte ruolo di AIMAG nei processi decisionali, e dovranno tener conto delle tempistiche collegate alle sfide che attendono la società sui diversi ambiti di attività, le prossime gare e le scadenze delle concessioni. La direzione del patto di sindacato, alla luce delle indagini di mercato compiute e degli indirizzi come sopra definiti, dà altresì mandato al Consiglio di Amministrazione di AIMAG, con la collaborazione delle professionalità esterne che lo stesso riterrà utili, di esperire gli incontri necessari con gli organi direttivi delle società e dei gruppi che hanno manifestato il loro interesse. Ora, quindi, il mandato è nelle mani del Consiglio di Amministrazione di AIMAG. A lui spetta il compito di procedere, avanti tutta, per applicare le direttive della proprietà pubblica. Questa comunicazione al Consiglio Comunale, a tutti gli effetti, conferma e ribadisce l'intenzione dell'amministrazione di procedere al rinnovo tacito del patto di sindacato di AIMAG per ulteriori 6 mesi, come stabilito dall'addendum bis approvato dal Consiglio Comunale di Novi di Modena il 28 marzo 2017. In dettaglio si dice che le parti concordano che alla data del 30 aprile 2017 gli impegni di sindacato vengano rinnovati fino al 30 ottobre 2017. Successivamente a tale scadenza gli stessi si intenderanno rinnovati di 6 mesi in 6 mesi in mancanza di recesso comunicato per iscritto da una parte alle altre parti almeno 1 mese prima della scadenza del 30 ottobre 2017, quindi sarebbe stato il 30 settembre appunto, e almeno 1 mese prima di ogni successiva scadenza semestrale. In ogni caso gli stessi non potranno rinnovarsi oltre la data del 30 aprile 2019, data nella quale i presenti impegni di sindacato cesseranno definitivamente. Grazie.
Bene, passiamo all'ordine del giorno numero 3, cioè che sarebbe per primo. L'ordine del giorno presentato da Olivetti Giulia, capogruppo d'insieme al centro-sinistra, relativo a invito al Senato e ai senatori modenesi a concludere l'iter di approvazione della legge sulla cittadinanza, nota come Ius Soli, attualmente in discussione. Procedi, sì, grazie.
Prova?
Sì, okay. Sì.
Il Comune di Novi di Modena da anni promuove politiche attive di conoscenza tra culture e integrazione, dato anche l'alto numero di stranieri residenti sul territorio. Premesso che il diritto del minore ad acquisire una cittadinanza è richiamato dall'articolo 7 della Convenzione sui diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e che l'Italia ha attuato con la legge 27 maggio 1991 numero 176. Premesso che l'acquisizione della cittadinanza per le persone nate sul territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea e ivi domiciliate è sollecitata dalla Convenzione Europea sulla nazionalità, sottoscritta dagli Stati membri del Consiglio di Europa il 6 novembre. Il diritto alla cittadinanza italiana da parte degli stranieri nati o cresciuti in Italia è da anni al centro del dibattito pubblico nazionale e che tale discussione si è sviluppata attraverso numerose campagne di opinione e sensibilizzazione, tra cui l'Italia sono anch'io, promossa da ACLI, ARCI, ASG, Caritas Italiana, Centro Astalli, CGL, CISL, UIL, UGL, Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza, Comitato Primo Marzo, Comune di Reggio Emilia, Comunità di Sant'Egidio, Coordinamento Enti Locali per la Pace e Diritti Umani, Emmaus Italia, Federazione Chiese Evangeliche in Italia, Lega Ambiente, Libera, Lunaria, Migrantes, Il Razzismo Una Brutta Storia, Rete G2, Seconda Generazione, Tavola della Pace, Terra del Fuoco, WISP. Movimento Italia Senza Cittadinanza e altre organizzazioni sociali e sindacali impegnate nella promozione dei diritti di cittadinanza. Premesso che il Santo Padre Francesco per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2018 che si celebrerà il prossimo 14 gennaio sul tema accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e i rifugiati si è espresso con le testuali parole: al riguardo desidero riaffermare che la nostra comune risposta si potrebbe articolare attorno a quattro verbi fondati sui principi della dottrina della Chiesa: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Inoltre ha rilasciato ulteriori dichiarazioni a sostegno della legge, ribadendo la necessità di un cambio culturale e un'alleanza tra tutte le istituzioni. Premesso che la legge sulla cittadinanza, oggi vigente in Italia, la legge 5 febbraio 1992, numero 91, nuove norme sulla cittadinanza, secondo cui le persone nate in Italia da genitori stranieri possono richiedere la cittadinanza italiana solo dimostrando di avere risieduto in Italia senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, richiede aggiustamenti e modifiche funzionali alle esigenze sorte ed evidenziatesi nel tempo, che tengano conto del fenomeno dell'immigrazione in Italia, ormai da considerarsi un dato strutturale del sistema paese. Considerato che i minori residenti in Italia sono 1.100.000, di cui circa 800.000 iscritti nelle scuole italiane nell'anno scolastico scorso 2015-2016, dove coloro che sono nati in Italia rappresentano l'incremento maggiore, mentre continuano a diminuire in percentuale gli studenti italiani. Secondo quanto riportato nel 50° rapporto sulla situazione sociale del paese 2016, il Censis afferma che rivedere la legge sulla cittadinanza costituisce un asset fondamentale, il primo passo sostanziale per far sì che chi nasce e cresce nel nostro paese non rischi di rimanere un italiano di serie B. Secondo Istat e MIUR elaborati Istat e MIUR elaborati dalla Fondazione Leone Moressa, sarebbero oltre 800.000 i potenziali beneficiari immediati della riforma della cittadinanza attualmente in discussione al Senato. Secondo i dati forniti dal sito istituzionale del Comune di Novi di Modena, la percentuale di cittadini stranieri residente nel Comune di Novi al 31/12/2016 risulta essere il 15,1%. Sono 411 gli stranieri minorenni residenti nel Comune di Novi di Modena nel 2016, il 26,7% del totale degli stranieri residenti, di cui 383, il 93,1%, è figlio di genitori provenienti da paesi extra UE. Considerato inoltre che vi è un'assoluta necessità di giungere all'approvazione definitiva del disegno di legge 2092 basato sullo Ius Soli, cosiddetto temperato, già approvato alla Camera il 13 ottobre 2015 con il voto favorevole di 301 deputati nelle fila di PD, Scelta Civica, NCD e SEL, mentre il Movimento 5 Stelle si è astenuto e contrarie sono state la Lega Nord e Forza Italia. Considerato inoltre che tale legge prevede il riconoscimento del cosiddetto Ius Soli temperato per coloro che sono nati nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno in possesso del permesso dell'Unione Europea per soggiornanti di lungo periodo, cittadini extra UE, o il diritto di soggiorno permanente per i cittadini UE, e del cosiddetto Ius Culture, al minore straniero che sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso entro il compimento del 12° anno di età e che abbia frequentato regolarmente un percorso formativo per almeno 5 anni nel territorio nazionale. Il Consiglio Comunale di Novi di Modena ribadisce la assoluta necessità e urgenza dell'approvazione della legge sullo ius soli temperato, di questa legge, la 2092, già approvata nell'ottobre 2015 alla Camera. Chiede ai senatori modenesi di attivarsi affinché la riforma della cittadinanza venga approvata quanto prima. Chiede al Presidente del Consiglio dei Ministri, in caso di difficoltà nell'approvazione del DDL 2092, vista la grande rilevanza civile e costituzionale, di porre la questione di fiducia al Consiglio dei Ministri di autorizzarla. Invita il Sindaco di Novi di Modena, il Presidente del Consiglio Comunale di Novi di Modena, a trasmettere con una lettera congiunta e, se approvato, il presente ordine del giorno al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente del Senato. Invita il Sindaco e la Giunta a promuovere momenti di discussione pubblica in cui i cittadini novesi possano confrontarsi sui temi della cittadinanza e dell'integrazione.
Bene. Qualcuno vuole intervenire? Bene. Diaci Marzia, lista civica.
Oddio. È acceso? Sì. Premesso che il tema è molto più complesso e come tale credo che questa non sia la sede opportuna per affrontare queste problematiche. Il punto fondamentale è il percorso che noi come lista civica abbiamo intrapreso. Il nostro metodo non è quello di lavorare dall'alto al basso, ma l'esatto contrario. È proprio per questo che per i nostri progetti abbiamo percorso l'ascolto, l'approfondimento, abbiamo portato dati e informazioni e poi abbiamo preso decisioni in merito. Carissima Giulia, insisto, il nostro metodo è diverso da quello che state proponendo in questo ordine del giorno. Ancora una volta rappresenta in toto il fallimento della politica. Continuate a insistere qui in Consiglio, quando la discussione in Parlamento sugli ius soli latita nei contenuti privilegiando accordi di voto, facendo perdere tempo ai consiglieri, tra l'altro con tutti i problemi del territorio da portare avanti. Sarebbe bastato attivare insieme, fuori da questo Consiglio, un percorso di informazione alle persone che potesse portare a dare significato ai sì, ai no e ai ni, detto in parole povere. Perché questo è il nostro metodo di lavorare, come abbiamo fatto per esempio per il referendum sulla riforma della Costituzione. Si tratta di mettere i cittadini nelle condizioni di decidere consapevolmente senza imporre niente. Dire sì o no oggi è solo una scelta ideologica che voglio rispedire al mittente. In questo Consiglio non esistono diktat ideologici. Ci volete obbligare a fare una scelta in campo, quando non sappiamo neanche che scelta di campo sia. Prendiamo ad esempio gli ius soli in altri paesi, la naturalizzazione per matrimonio. In Francia si ottiene dopo 4 anni di residenza, in Germania dopo 4 anni, in Spagna immediato dopo 1 anno di residenza, in Italia la proposta dopo 2 anni, senza parlare di tutte le altre realtà e casistiche. Se poi guardiamo l'esame di lingua e di cultura, non è previsto in Italia e né in Spagna, mentre è presente in tutte le altre parti del mondo. E questo lo dice lunga in quanto siete lontani dall'Europa. Per questo motivo io ad oggi non sono nelle condizioni di votare questo ordine del giorno, se non esprimendo un voto contrario. È come la questione AIGMAC. Per voi prima occorreva prendere una decisione e poi informare i cittadini. Lo ripeto, questa è la strada giusta per continuare ad allontanare le persone dalla buona politica. E concludo riguardo il metodo di interpretare il rapporto con i cittadini. Non a caso domandatevi perché oggi siamo riuniti in un consiglio a Rovereto per la prima volta. Solo un'ultima annotazione. A proposito della buona e cattiva politica, mi stupisco che persone che hanno sbandierato barricate sugli ius soli e sugli immigrati questa sera non siano a perorare la causa. Forse che a loro interessi di più il consenso elettorale che la risoluzione del merito dei problemi. Grazie.
Grazie. Qualcun altro? A cavallo Alessandro, lista civica.
Buonasera. Nel ringraziare tutti i presenti, evidenzio che l'impegno assunto di fare i consigli comunali nelle frazioni è una realtà che mi sento di dire proseguirà per il nostro mandato. Venendo a noi, in merito all'ordine del giorno, presentato dal PD, presumo presentato in tutti i consigli comunali della Regione, per far sì che si possa attivare ad un modo per rendere possibile una legge sullo Ius Soli. La legge già approvata dalla Camera nel 2015, ma bloccata al Senato, causa ripensamenti di senatori o gruppi parlamentari solo per una vera convenienza politica, a causa delle prossime elezioni. Io penso che queste questioni così delicate di coscienza, dove il centro delle discussioni si trasformano in pro o contro la migrazione e dove i cittadini sono confusi, indifesi e spettatori inermi, laddove l'ordine del giorno proposto lascia a noi l'onere di derimere e sollecitare la risoluzione del problema con un voto di fiducia, penso che bisognerebbe invece vedere come si possa trovare la soluzione, non facile in quanto le leggi passano solo se c'è la maggioranza ed oggi, visto quanto succede, mi sembra che tale coesione non ci sia. Le scelte politiche come queste implicano vera convinzione e coerenza e oggi questo non c'è. Il mio voto di astensione riguarda l'incapacità di essere coerenti nell'assumersi tutte le proprie responsabilità. Io come consigliere, loro come senatori, noi dobbiamo rendere conto ai cittadini di quello che facciamo e il programma che abbiamo condiviso. Le altre questioni, come quella in discussione, oggi riguardano tutta la popolazione. Devono però avere una convinzione politica libera da convenienze elettorali e da ripensamenti dell'ultima ora. Poi volevo far notare che dalle ultime notizie che arrivano da Roma, molto probabilmente questa legge verrà rimandata alla prossima legislatura e non sapendo come andrà a finire, a maggior ragione il mio voto sarà di astensione.
Grazie Alessandro. Qualcun altro? Scusa, non guardo. Malavasi Norma, lista civica.
Allora, personalmente penso che il tema dello Ius Soli, scusate, non voglio assordare nessuno, arrivi in un momento storico particolarmente preoccupante, visto quello che sta succedendo in Europa. E in Germania, per la prima volta dal dopoguerra, un partito xenofobo e razzista è in Parlamento. Questa non è una legge perfetta, è una legge imperfetta, incompleta, con molte restrizioni, proprio per come viene definita Ius Soli temperato. Significa che è il frutto di una contrattazione a ribasso dei diritti civili dei bambini. Personalmente però penso che si tratta comunque di un passo verso la civiltà, perché si tratta di cercare di portare bambini, figli di stranieri, nelle stesse condizioni dei coetanei con cui frequentano le stesse scuole, parlano la stessa lingua. Quindi mantenere una separazione anche solo culturale, oltre che di diritti civili, può rappresentare una forma di discriminazione che non è accettabile. Quindi, anche se si tratta di una legge, se vogliamo, incompleta, perché il diritto di cittadinanza dovrebbe essere per nascita e dovrebbe essere un atto di civiltà per nascita e non dovrebbe essere temperato, credo che per l'importanza, la delicatezza e l'etica del tema sia importante prendere una posizione favorevole su questo ordine del giorno.
Grazie Norma. Qualcun altro? Non so se le aspettiamo. Puoi parlare tu? Fabri Mauro, lista civica.
Allora, intanto buonasera ai presenti, mi fa piacere, insomma, come prima serata che abbiamo così tante persone. Allora, io sono un po' il senatore anziano di questo gruppo, consigliere da ormai più di 8 anni, prima in altre liste civiche, ora in queste. Io rivedo un po' quello che ho incontrato nei primi mesi, quando sono diventato consigliere 8 anni fa, quando c'era un continuo battibecco fra centro-sinistra e centro-destra, e dove mi trovavo spesso all'interno di discussioni che portavano qui a nuovi temi che non sono di competenza di questo Consiglio. È chiaro che nel momento in cui viene chiesta questa valutazione il Consiglio risponde, ma sicuramente non è questo l'ambito. Io quando vedo proposte d'ordine del giorno di questo tipo mi chiedo, ma qual è lo scopo? Cosa cambiamo noi a un dibattito che in questo momento è già finito, perché comunque non ci sono i voti per portarlo avanti, che era stato iniziato, poi sospeso, poi ripreso? Cioè, io mi sono tolto una curiosità, sono andato a vedere sul sito del Parlamento, ad oggi esistono 5.841 disegni di legge presentati in corso, di questi due quinti al Senato e 3/5 alla Camera. Quindi in questo momento ci sono più di 5.000, quasi 6.000 leggi in sospeso che parti politiche diverse hanno portato come proposta e non vanno avanti. Io non accetto un metodo che dica che ogni volta che qualcosa non va avanti facciamo massa critica coinvolgendo tutti i consigli comunali della nostra nazione. Io non sono qui per questo, io perlomeno quando mi sono proposto assieme a questa lista sono qui per portare quello che è un programma che abbiamo svolto, poi torno a dire, di fronte alle sollecitazioni rispondiamo, ma io è un metodo che non colgo. Sono sicuro che tocca la sensibilità di tante persone, noi stessi ne abbiamo discusso e fondamentalmente anche molte persone lo possono condividere, però rimane comunque sempre un decreto di legge che in questo momento è al governo proposto da una parte politica, così come ce ne saranno altre proposte da diverse forze politiche. Io non penso che sia la modalità giusta di coinvolgere il Consiglio Comunale. Come diceva il consigliere Marzia Diacci, siamo qui per cose del territorio, siamo qui per cercare di portare avanti un programma, siamo qui per cogliere anche sollecitazioni, proposte positive che se verranno sicuramente discuteremo e valuteremo assieme alla minoranza. Non siamo certo qui per esprimere pareri su una legge piuttosto che un'altra. Io per questo non mi esprimo sull'oggetto in sé, mi esprimo su quello che è il modo di coinvolgere il Consiglio Comunale e che mi riporta anche ad esperienze negative che ho vissuto, perché oggi non abbiamo il consigliere della Lega, ma come ha notato Marzia, sicuramente se fossimo qui saremmo a dire le ragioni del centro-destra o della Lega contro le ragioni del centro-sinistra del PD. È un tipo di dibattito che ho vissuto, che non mi interessa rivivere. Io oggi come oggi, rispetto alla sensibilità del tema, credo che vada portato avanti, credo che sia comunque un tema che, toccando i diritti umani, non possa rimanere lì in eterno, ma questo è un limite della democrazia che abbiamo nel nostro governo. E non credo che la democrazia sia coinvolgere all'infinito enti che hanno livelli e competenze diverse. La democrazia è fare in modo che i parlamentari abbiano una legge elettorale che gli permetta di governare in modo concreto, che le leggi possano andare avanti, piuttosto che verificare che quasi 6.000 proposte di legge sono ferme. Quindi sul metodo, non sulla sostanza, io voterò no.
Grazie Fabbri. Qualcun altro? Zenoni Dario? Ok. Zenoni Dario insieme per il centro-sinistra.
Scusate, la prima volta che utilizzo questo mezzo è... non il microfono, ma questo in particolare. Allora, buonasera a tutti. Adesso ho cominciato a comprendere francamente dopo che ogni intervento era singolare e non parlava per tutto il gruppo, come è legittimo, cioè capisco che è un tema insomma che ha una certa importanza, una certa sensibilità, e capisco che poi ogni persona singolarmente l'affronta a suo modo. Guardate, io credo, cioè condivido il fatto che a volte nei consigli comunali sono trattati dei temi che uscivano, secondo me, almeno io ricordo un consiglio che ero molto giovane, avevo avuto circa 20 anni, quindi insomma andiamo un po' indietro, e non facevo politica, però insomma mi interessava un po' anche ascoltare a volte i consigli comunali, e ricordo un consiglio che si parlò di sport e della spesa per 2 ore, e quindi lì comprendo che sia veramente, almeno allora l'ho vissuta veramente con una perdita di tempo, che poi di noi probabilmente, forse c'era solo il sindaco di Acci, vado a memoria, ma è quello. Da 20 anni l'ho vissuta veramente con una perdita di tempo. Io credo che con un tema di questo tipo, anche se, come è stato ribadito, è un tema che la competenza spetta al Parlamento, però credo che i parlamentari, insomma, anche loro rappresentano comunque singolarmente i comuni, le regioni e i cittadini singolarmente. Io credo, adesso voi avete sempre vissuto un po' la politica come uno spauracchio, però, ma parlo della politica in generale, non parlo di destra, sinistra, che credo che esuli, cioè il tema singolarmente, e il fatto comunque di, io credo che comunque il metodo sia quello di prendere a volte anche una posizione di decidere, perché che sì o no, non dico che sia giusto una strada o l'altra, però un metodo di prendere una posizione politicamente a volte credo che non sia una novità, faccia parte della vita quotidiana di ognuno, c'è anche indirettamente politica, la facciamo tutti, anche se non attivamente, perché le scelte le facciamo quotidianamente. Guardate, io credo che una posizione in un comune dove un bimbo su 4 nato è straniero, io credo che insomma un'attenzione particolare va, insomma, è comunque il nostro futuro, il futuro del nostro territorio, quindi un'attenzione particolare ci vuole, insomma non stiamo parlando delle sport e della spesa, ma stiamo parlando di persone che nascono sul nostro territorio, che hanno comunque una dignità, un futuro, che fanno le nostre scuole, che crescono comunque con i nostri figli e saranno probabilmente anche i futuri mariti o mogli dei nostri figli, quindi io non credo che sia un tema che non abbia tutta questa importanza, questa attenzione, anche se spetta ad altri, anche perché se vedete l'UDG noi sollecitiamo comunque i senatori che fanno parte del nostro territorio, che non è una cosa a mio avviso da poco, poi uno può essere d'accordo o meno sul tema, ma è un discorso diverso, poi uno può essere d'accordo o meno, ma gli Ius Soli, cioè in America c'è da tanti anni ed è una cosa che è presente, cioè non è una novità di adesso. Non lo so, lascio ovviamente e capisco la libertà di ognuno di fare delle scelte personali, ci mancherebbe, però credo che quando si amministra comunque un comune una responsabilità e una scelta vada presa con serietà e posizione e non prendere mai le cose, come dire, non scelgo, non faccio, non brigo, perché secondo me non porta niente, una responsabilità va sempre presa.
Grazie Zenoni. Qualcun altro? Bene, Gagliotto, Gloria, lista civica.
Allora, buonasera a tutti. Io quando ho letto questo ordine del giorno mi sono un po' cascate le braccia, perché sinceramente sono in consiglio comunale per parlare del comune. Io capisco, ed è sicuramente una tematica molto rilevante, ma sicuramente possiamo trovarci al bar, al di fuori, a parlarne finché vogliamo, che tanto non si arriva mica da nessuna parte, nel senso c'è chi sta sopra di noi che decide, questo non lo dico io, lo dice la Costituzione, ed è l'articolo 117 titolo quinto, dove ci parla appunto dello Stato, le regioni e i comuni, e ci dice chiaramente all'inizio che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: A. Politica estera e rapporti internazionali dello Stato, rapporti dello Stato con l'Unione Europea, diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, B. Immigrazione, C. Rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose, e così via dicendo fino al punto S, fino a quando non arriviamo all'unica voce che cita i comuni, dove ci dice: i comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Quindi da qui si evince che un'amministrazione comunale, a mio avviso, dovrebbe un attimino guardare le cose di sua competenza, come anche Dario ha detto, giustamente non è di competenza del Consiglio Comunale questa tematica, anche perché non si chiede espressamente quello che sia un favore o un contrario, si chiede espressamente di fare delle azioni in favore di questa cosa. Ora, quello che mi chiedo io è: il Consiglio Comunale veramente ha così poco da fare in termini di proposte per il territorio che ha tempo da perdere anche solo per scrivere cosa pensa su materie che non sono di sua competenza? Quindi io qui mi sono dato una risposta e sono arrivata poi a capire, perché poi ho guardato anche il regolamento del Consiglio Comunale, dove appunto c'è scritto che un ordine del giorno consiste in una proposta presentata da 3 consiglieri o da un capogruppo tesa a far pronunciare in Consiglio Comunale su importanti fatti politici e amministrativi. Quindi al prossimo Consiglio Comunale mi aspetto di parlare anche di Trump e della Corea, perché è un importante fatto politico. Però se la vediamo in quest'ottica non arriveremo poi mai a un dunque, perché quello che dico io è che... perché non avete proposto invece cose concrete per il territorio, volte a quella che può essere l'integrazione e la comprensione? Cioè, se la vostra preoccupazione sono veramente gli immigrati nelle nostre scuole, allora facciamo in modo che i nostri bambini e soprattutto i genitori iniziano ad accettare a Rovereto, a Novi, Sant'Antonio in Mercadello queste persone. Facciamo in modo che l'integrazione prima si realizzi. Poi forse possiamo mettere becco in quelle che sono le questioni dello Stato. Sicuramente ne facciamo parte, ma sicuramente ci sono degli ordini da rispettare. In più, visto che ho letto su Facebook da ultimi aggiornamenti prima del Consiglio Comunale il post appunto di Insieme al Centro-Sinistra, dove ci sono scritte diverse cose, e questo post si chiude con, scritto a caratteri cubitali, nessuna delibera politica, nessun atto concreto su quali argomenti possiamo fare opposizione se è tutto immobile da ben 110 giorni. Quindi dov'è il tabellone coi punti? Perché per me l'opposizione non vuol dire fare la guerra, vuol dire proporre cose che possono essere anche diverse da quello che può essere un punto di vista della maggioranza, ma che siano cose concrete e realizzabili nel territorio. Io non voglio stare qua a parlare dell'aria fritta, io voglio parlare di cose che si possono fare, attuare. Allora, un conto è se mi aveste proposto delle, ripeto, operazioni volte a sensibilizzare le persone del nostro territorio all'integrazione, e qui ci sto. Ma che io debba mettere becco nello Ius Soli quando appunto abbiamo appena sentito Fabri che ci ha spiegato che ci sono 6.000 leggi, ognuno ha delle sfumature diverse, cioè non credo che sia questa la sede assolutamente. E qui mi fermo.
Grazie Gloria. Qualcun altro? Marina Rossi. Insieme per il centro-sinistra.
Sì, vado per punti, perché insomma sono state dette alcune affermazioni abbastanza forti, come alcune affermazioni per me molto positive. E, che dire, sono un po' imbarazzata rispetto a quello che sento, ma perché quando paragonano i diritti dei bambini a quello che succede in Corea o a Trump o a chiacchiere da bar, ecco, questo mi mette veramente in imbarazzo. E credo che, cioè, mi stupisco a sentire da questa lista civica che il coinvolgimento non deve venire dal basso, perché è così che si fa, cioè si mandano, si sollecitano i nostri senatori, e noi nell'ordine del giorno sono citati tutti i senatori di qualsiasi parte politica che, come è stato detto prima, rappresentano il nostro territorio. Si sollecitano per far sì di ottenere questa famosa maggioranza al Senato, che è in discussione in queste ore, in questi giorni, e lo sarà fino alle nuove elezioni politiche, e questo è quello che auspichiamo tutti. Ed è stato anche ribadito nelle ultime ore. E se ci sono 6.000 o il numero preciso che è stato detto di proposte di legge in Parlamento, io credo che su questa ci sia più attenzione, e se è stata portata o comunque vuole essere portata al voto di fiducia, questa era l'intenzione fino a qualche ora fa, un motivo ci sarà, non è tutte le altre proposte di legge, questa forse è già più avanti, quindi, cioè, per rispondere al consigliere Fabri, non è una delle tante. E poi, come è già stato detto anche dal mio collega Zenoni, mi stupisce sentire questo continuare a dire che è aria fritta, perché comunque noi abbiamo un grosso numero di stranieri nel nostro territorio, e per un bambino avere la cittadinanza italiana non è una chiacchiera da bar, non è assolutamente una chiacchiera da bar. Cioè, qua c'è da prendere una posizione, andiamoci a leggere i dati, sono circa il 33% di cittadini minorenni presenti nelle nostre scuole, stranieri. Quindi questo va, è un veramente un prendere coscienza della situazione reale che c'è e dire io consigliere che rappresento qualcosa, perché non rappresentate solo il comune di Novi di Modena, voi avete una carica pubblica, avete una carica pubblica che vi piaccia o no, punto, quindi non rappresentate solo il vostro territorio, avete una carica pubblica e vi dovete assumere, secondo me, delle responsabilità. E per quanto riguarda un altro punto che vorrei sollevare, nel senso che è stato detto che abbiamo presentato questo ordine del giorno perché non è stato fatto altro, ma ci sarà modo di presentare altri ordini del giorno. Siamo solo al secondo consiglio comunale convocato in 3 mesi, dopo 1 mese e mezzo dal primo, appena se ne convocano più spesso, anche 1 mese e mezzo, 2 mesi, quel che ritenete opportuno, e iniziamo a vedere che comunque la macchina amministrativa si muove, certamente affronteremo altri temi, certo, ma non noi come forza politica e come lista non vogliamo sottovalutare questi, assolutamente questi aspetti, e sono sicura, cioè non è vero che non conta nulla e non è vero che questi ordini del giorno non contano, perché questa è la nostra struttura del nostro Stato, funziona così, ci sono i consigli comunali, ci sono le regioni, cioè questo è il meccanismo, che vi piaccia o no, il metodo che voi dite, usiamo un altro metodo, vorrei sentirlo dal consigliere Fabbri, qual è l'altro metodo per sollecitare, metodo che arrivi con un ordine del giorno amministrativo in consiglio comunale, qual è l'altro metodo per andare a sollecitare i nostri senatori, perché si vede che tutta Italia non lo conosce, perché se tutti fanno questi ordini del giorno e questi atti politici si vede che tutti non conoscono altri metodi, non lo so, perché mi sembra evidentemente di parliamo due lingue diverse, ma questo è chiaro e ormai è chiaro da tempo. E poi volevo ribadire il fatto che nel si impegna, vi invito a leggere, c'è scritto invita il sindaco e la giunta a promuovere momenti di discussione pubblica in cui i cittadini novesi possano confrontarsi sui temi della cittadinanza e dell'integrazione. Uno dei punti è questo. Quindi non è vero, ma non c'entrano, vanno in ordine di importanza i punti. Non va, ma per te, per il regolamento non è così.
Silenzio.
I punti non vanno in ordine di importanza.
Grazie Marina. Olivetti? No, ho visto che qualcun altro? Bacchelli Susanna, lista civica.
Allora, vorrei rispondere un attimo in merito alla questione della responsabilità della carica pubblica. Io ce l'ho ben presente. Ho accettato questa responsabilità proprio perché era finalizzato a uno scopo ben preciso, che è quello di rimettere la gente nelle proprie case. Quindi il mio scopo principale è quello di seguire la parte urbanistica e fare in modo che tutta la questione legata alla ricostruzione si rimetta in moto e vada avanti. Per me questa è la faccenda assolutamente prioritaria, proprio perché fa parte delle questioni del nostro territorio. A livello nazionale io sono convinta di non avere un gran potere, anche perché leggendo gli articoli delle ultime ore, anche loro non hanno le idee molto chiare, perché un po' si dice che è urgente, un po' no, un po' si rimanda alla prossima legislatura. Quindi tutta questa attenzione sul problema dell'immigrazione, sul problema dello ius soli, io non lo vedo. E quindi non vedo neanche perché mi devo adoperare per far sì che diventi urgente una faccenda, diventi preponderante l'approvazione di una legge che lo stesso partito che l'ha proposta non è convinto del tutto. Io credo, come amministratore locale, di dovermi fare carico dei problemi delle persone che mi hanno votato, e lo hanno fatto, perché io mi faccia carico delle loro questioni e basta. E quindi questa è la mia responsabilità e di questa io mi faccio carico.
Grazie Susanna. Qualcun altro? Dato che bene o male sono stato citato assieme al sindaco, essendo anch'io consigliere, voglio dire una cosetta poche cose. Dato che appunto siamo stati citati, sono stato citato con il sindaco per fare azioni a favore di questa legge, vorrei dire che io da sempre esercito, ho esercitato un lavoro da volontario di comunicazione e interazione sulla questione dell'integrazione immigrati. Ancora prima che si parlasse dello Ius Sori, con giovani e giovanissimi, e credo che sia questo un mio compito anche in futuro. È mia abitudine comunque approfondire, voglio stare, io qua, come super parte non dirò niente di che, ma nel caso in cui il nostro Parlamento riuscirà a fare questa legge, auspico che riuscirà, io sarò sicuramente a capofila di questa amministrazione per poter poi interagire e fare quello che è possibile fare. Solo due parole così, grazie. Direi che a questo punto, se vuole dare 5 minuti di risposta a Olivetti, allora Olivetti, poi le dichiarazioni di voto, sì. Dopo? Sì. Quindi Giorgia Grossi, capogruppo di maggioranza.
Si sente? Sì. L'ordine del giorno, quando è stato proposto, leggendolo nel testo, mi ha quantomeno incuriosito, nel senso che per chi mi conosce, sono anni che lavoro sul tema. Non ultimo, nel 2011 lavorai con Cécile Kyend, proprio anche su un'iniziativa che venne portata a Novi. Cécile Kyend all'epoca non era ancora ministro dell'integrazione, lo divenne poi nel 2013. E in quella occasione erano presenti anche l'assessore Josef Salmi, ex clandestino e assessore per le politiche giovanili del Comune di Novellara, nonché l'assessore Santa Chiara. In un lavoro che venne fatto proprio da me insieme a Cécile Kyend su questi temi, parliamo del 2011. In ultimo, sempre nel marzo 2011, si fece la proposta come consulta, all'epoca le consulte erano appena state istituite, proprio sulla promozione della Carta dei Valori della Cittadinanza, così come la proposta del ministro Amato del 2007. Dico queste cose perché qua vedo che il Comune di Novi da anni promuove politiche attive. Politiche attive, e questo credo uno dei punti fondamentali. Sono proprio le politiche attive. E quando si parlava prima di attività di responsabilità, ciò che credo che i colleghi volessero in realtà sintetizzare è che la politica attiva non è tanto una politica dal basso, quanto piuttosto una politica orizzontale. Mentre forse una delle difficoltà che incontra questa legge è anche nel trovare la maggioranza, quei 30 voti che mancano, che sono indispensabili, ha detto anche dell'onorevole Finocchiaro, che si occupa per i governi del rapporto con il Parlamento, è proprio questa politica di lavoro orizzontale, cioè di discussione, di coinvolgimento, mentre purtroppo il più delle volte le discussioni diventano solamente degli spot per ottenere il consenso. L'altra cosa che mi ha incuriosito è la citazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e anche la Convenzione europea sulla nazionalità. Mi ha incuriosito perché in realtà queste due convenzioni in quanto tale non parlano di acquisizione di una seconda cittadinanza, in realtà parlano di apolidia, cioè del fatto di tutelare coloro che una cittadinanza non l'hanno, cioè tutti quelli che non hanno la cittadinanza. La riforma invece della nostra legge, da ius soli a ius, anzi scusate, a ius sanguinis a ius soli temperato, così come lo si vorrebbe portare avanti, ha in realtà uno scopo diverso, cioè stiamo parlando di bambini o comunque di ragazzi o comunque di nascituri sul territorio italiano a cui in realtà la cittadinanza non viene negata, non hanno una non cittadinanza, hanno semplicemente per la legge italiana, che probabilmente è anche molto datata, è il 92, una cittadinanza acquisita per sangue, cioè dai propri genitori. Non sto, come dire, apprezzo anche e richiamo tutti coloro che lavorano sul tema da tanti anni, e tra quelli, come dire, da tanti anni, come avrete capito, ci sono anch'io. Amo meno quello che si fa negli ordini del giorno, le interpretazioni. Preferirei che si richiamassero le norme tout court il corsivo, virgolettate, non se ne facesse un'interpretazione, perché in realtà il 50° rapporto sulla situazione sociale del paese 2016 è il Censis. Non parlano gli italiani in serie B, anche perché non potrebbero farlo, semplicemente si limitano a mettere dei dati ed analizzarli senza interpretarli. Dico anche che questo tipo di materia è una materia molto ostica in Italia. Pensate che solamente nel 2000 e nel 2006 siamo arrivati a regolarizzare la cittadinanza, il diritto alla cittadinanza per coloro che erano dell'impero austro-ungarico e per gli strani e fumi di Dalmazia. E questo, come dire, sono passati un po' di tempo dall'impero austro-ungarico ed è passato anche un po' di tempo dalla questione istriana e fiume Dalmazia. Perché? Perché in Italia evidentemente è un tema di difficile condivisione, di difficile interpretazione politica, di difficile coordinamento. Quando quindi si parla di assoluta necessità, era un'assoluta necessità già 13 anni fa, lui era già 20 anni fa, lui era già 10 anni fa. Poi solamente con il governo Monti nel 2011 abbiamo avuto il primo ministro della cooperazione Riccardi, con il governo Letta abbiamo avuto il ministro dell'integrazione Cécile Kyenger, poi il vuoto. Quindi uno dei motivi per cui da 2015 a 2017 ce ne troviamo ancora qui a parlare probabilmente perché da un punto di vista così governativo a Roma, probabilmente è mancata una volontà per cui in questi anni di vuoto dei lavori tra 2015 e 2017 un po' mancava un referente politico legato a questi temi e adesso diventa improvvisamente tutto necessario ed urgente quando guarda caso se proprio a fine legislatura. Quello che tra l'altro mi incuriosisce e porre la questione di fiducia cercando di coinvolgere i senatori. Non che da un punto di vista politico la cosa non sia opinabile, non sia proponibile. Oddio, a Carlo Giovanardi lo si potrebbe anche invitare a farlo. Dubito che, considerando che ha definito un imbroglio mascherato del PD, non so quanto la cosa possa lusingarlo. Stefano Vaccari, senatore PD, credo che quantomeno, essendo voi rappresentanti del PD, ma termino subito. Maria Cecilia Guerra, persona che stimo profondamente. Avete sentito ai nostri interventi che sono stati interventi diversi. È diverso proprio perché questo potrebbe essere anche un tema di coscienza, non solamente di una posizione politica. Per i motivi che tutti hanno illustrato. Quindi questa necessità d'urgenza in un blocco di 2 anni in cui mi chiedo anche voi come consiglieri, lei come ex assessori, che tipo di attività di promozione avete fatto in materia di questa legge, non vorrei che fosse una necessità d'urgenza strumentale su un tema in realtà veramente impegnativo, veramente importante, su quale probabilmente da 2011 a 2017, avendo anche dei referenti governativi, si poteva lavorare e si poteva raggiungere anche un risultato di carattere politico.
Grazie Giorgia. A quel punto penso che Olivetti, Giulia, puoi rispondere? Poi chiamerò la dichiarazione di voto.
Allora, io concludo dicendo che al contrario dei colleghi assessori della assessori e consiglieri della maggioranza, io sono molto contenta di avere presentato questo ordine del giorno e averlo portato alla discussione di questo consiglio comunale, perché come diceva Fabri, occupiamoci di cose del territorio. Cos'è di più importante per un territorio se non la vita e il futuro dei propri bambini? Quindi per me stiamo trattando un tema veramente contingente e importante per il territorio. E guardate, non può essere addotta come scusa che il tema non è nel programma elettorale, perché da qui a 5 anni ci saranno tantissimi argomenti che non saranno nel programma elettorale, ma non per questo noi non ce ne dovremo occupare. Noi in questo consesso rappresentiamo tutti i cittadini e non condivido l'espressione dell'assessore Baccalli quando dice sono qui per lavorare per i cittadini che mi hanno votato. Siamo qui per lavorare, per rappresentare, per lavorare al meglio per tutti i cittadini di Novi, italiani e stranieri, e questo lo voglio ribadire veramente con forza. E nemmeno voglio rilegare questo tema a una chiacchiera da bar ad aria fritta, perché in virtù del fatto che ci sono cose più importanti da affrontare. Di cosa stiamo parlando? Questa sera i temi che proponete alla discussione di questo Consiglio Comunale sono il bilancio consolidato e il piano di razionalizzazione delle partecipazioni. Perciò quello che voglio dire è che non stiamo togliendo tempo a niente. Secondo me questo è tempo che abbiamo, e se anche ci fosse il Consiglio Comunale pieno di ordini del giorno tecnici da discutere, io lo stesso userei il mio tempo per discutere qui con voi, anche nella diversità delle opinioni, ma non di discutere nel merito se è giusto, perché i livelli territoriali, forse il consiglio non è competente, non mi interessa. Questo è un tema importante di cui io mi sento promotrice in quanto rappresentante dei cittadini di Novi, quindi su questo diciamo così, non sono soddisfatta di questo dibattito, solo per il fatto che è stato molto diciamo così spostato sul livello del metodo, e invece mi è sembrato che si sia voluto divincolare sulla questione invece del merito della questione. Naturalmente, vabbè, la dichiarazione di voto la facciamo dopo.
Grazie Giulia. Facciamo la dichiarazione di voto.
Niente, ritorno a quello.
Giorgio Grossi,
scusa. Sì, scusate. Per quanto riguarda le dichiarazioni di voto, al di là dei commenti, al di là delle espressioni anche colorite che questa discussione ha portato, credo che ognuno di noi abbia manifestato una propria posizione, che non è una posizione ideologica. E credo che questo sia già qualcosa che denoti una differenza. Quanto detto prima sull'urgenza e sulla necessità, probabilmente era urgente e necessario già nel 2015 quando Cecil Kendall ne fece una proposta alla Camera. Da 2015-17 questa legge è stata subita.
Scusa.
Quindi per quello che ci riguarda, proprio per le dichiarazioni di voto che sono state fatte, credo che ci sarà probabilmente un nostro voto disgiunto, perché credo che questo tema, proprio perché è un tema di cui si occupa la politica, abbia necessità di una valutazione di carattere personale. Per quanto mi riguarda, proprio perché è una vita che lavoro su questi temi, non mi è piaciuto proprio, come ha detto, la strumentalizzazione che se n'è fatta. ci vuole cuore per affrontarlo, ma ci vuole anche rispetto normativo e rispetto tecnico. È un tema molto, molto grande, molto più grande di noi, e non può essere così lasciato a un'improvvisa urgenza che si manifesta da Roma, a volte solamente per motivi di carattere, ecco, partitico.
Grazie. Giulia Olivetti.
Allora, nell'esprimere naturalmente il voto favorevole, io auspico che dopo di me ci sia una dichiarazione di voto anche del sindaco, che spero che su un tema così importante, questa sera non ha partecipato al dibattito, me ne rammarico, e spero che su un tema così importante ne segua una dichiarazione di voto. Noi votiamo a favore e prendiamo atto che, insomma, al secondo consiglio comunale questa maggioranza non si trova con un'unità di intenti che peraltro avevamo predetto in tempi non sospetti. Ribadiamo il nostro voto favorevole.
Grazie Giulia. Bene, a questo punto votiamo favorevoli all'ordine del giorno.
4, 5, CS.
Contrari? Astenuti? L'ordine del giorno non è approvato. Sì?
Potresti riepilogare le votazioni, i gruppi come certo. Hanno votato, scusa.
A favore i quattro del centro-sinistra.
A favore i quattro consiglieri del centro-sinistra e uno della lista civica.
Devi dire il nome.
Ah. Norma Malavasi della lista civica. Si è astenuto Fraccavallo Alessandro della lista civica.
Contrari.
E contrari tutti gli altri. Ti do i nomi, ma lo stesso. Hai pienamente ragione, farò così tutte le volte. Ma... chiamo al tavolo la dottoressa Mussini, per favore. Al numero 4 abbiamo la ratifica variazione di bilancio, variazione al bilancio di previsione 2017-2019, approvata dalla Giunta con delibera numero 61 del 2/08/2017 e numero 73 del 18/09/2017. Lascio la parola a Mauro. Mauro, tu la...
Sì.
La parola a Mauro Fabbri, lista civica.
Questa sera ci divideremo un po' i temi del bilancio, io e la dottoressa Mussini. In particolare, in questa prima parte, portiamo in consiglio due variazioni approvate dalla Giunta, con caratteristiche... di urgenza, in particolare una relativa all'approvazione del progetto definitivo esecutivo inerente alle opere di manutenzione straordinaria urgenti relativi all'EST, quindi alle scuole temporanee di Rovereto e scuole elementari medie. Questo si è reso necessario perché in fase di approvazione definitiva del progetto l'importo è risultato leggermente diverso da quello deliberato in precedenza, per cui si fa un'aggiunta di 10.057,48 euro che sono comunque, è comunque un importo che poi sarà compensato da un uguale trasferimento dalla Regione, in quanto si tratta di opere di investimento su un edificio temporaneo. Chiaramente questo si è reso necessario nel momento in cui si è dovuto con urgenza terminare i lavori delle scuole, quindi anche, diciamo, appena avuto il progetto definitivo, procedere al bando e a tutto quello che è servito per poter iniziare i lavori già in agosto. L'altra variazione è legata a un'assunzione a tempo determinato. Questa è un'attività per cui si rende necessario una persona per alcuni mesi, in quanto abbiamo già dai tempo del terremoto, quindi nel 2012, in sospeso l'attività di aggiornamento e recupero delle concessioni dei loculi cimiteriali, e come amministrazione ci è sembrato corretto riprendere al più presto questa attività che comunque porterà a un recupero di somme, per cui il prelievo dalla parte corrente riteniamo sarà poi compensato dall'attività che comunque, oltre a un recupero di somme, ci porterà anche ad aggiornare quella che è una situazione che è corretto che venga seguita costantemente. Ci sono domande? L'importo, come si legge la delibera, è di 7.480 euro.
Ci sono domande in merito?
L'atto è unico.
Sì, visto che sono due piccoli importi, è nato come una delibera unica. In effetti, anch'io a volte lo sollecitavo, qualora ci siano situazioni legate al terremoto di un certo rilievo, magari anche noi prendiamo nota su quelle, magari di dare la possibilità che ci sia un voto disgiunto. Questo, in quanto erano cifre contenute, è stata fatta un'unica richiesta di ratifica al Consiglio.
La parola a Giulio Levitti, centro-sinistra.
Ma anticipo già che il nostro voto sarà favorevole.
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Giorgia Grossi, lista civica.
Il voto sarà favorevole.
Non niente. Non ho capito.
Che saremo favorevoli? Si sente? Ok.
Scusa. Bene, allora passiamo alla votazione. Favorevole? Allora, immediata eseguibilità. Chi è a favore? Contrari?
All'unanimità.
Bene, l'unanimità è approvata. Al numero 5 c'è la revisione straordinaria delle partecipazioni ex articolo 24. Decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, come modificato dal decreto legislativo numero 16 giugno 2017 numero 100, ricognizione delle partecipazioni possedute e definizione delle azioni di razionalizzazione. La parola a Mauro Fabbri.
Chiedo un minuto di pazienza, distribuisco del materiale per una questione puramente logistica, cioè la presentazione sarà corredata da delle diapositive, per la disposizione in sala noi che siamo di schiena non riusciamo a vedere lo schermo, quindi distribuisco del materiale alla Giunta, questo materiale poi a fine serata rimane a disposizione dei consiglieri e eventualmente, se necessario, forniremo anche il supporto informatico. Allora, un'introduzione tanto per anticipare il tema che poi andiamo a illustrare. Allora, affrontiamo questa sera il tema della revisione straordinaria delle partecipazioni al bilancio consolidato del Comune di Nove di Modena. Con questi due adempimenti completiamo finalmente un percorso di aggiornamento contabile del nostro bilancio previsto dal decreto 118 del 2011 e da noi iniziato oltre 2 anni fa. Abbiamo scelto di fare una presentazione unica, quindi li tratteremo assieme come presentazione, in quanto condividono non solo la stessa scadenza a termini di legge, ma anche un medesimo ragionamento di fondo, che ci obbliga ad affrontare il nostro bilancio considerandolo non come un rendiconto contabile a sé stante, ma piuttosto come il risultato delle diverse attività e servizi che il Comune svolge assieme agli enti e società di cui è partecipe. Siamo bombardati in questi giorni dai problemi che vivono grandi comuni come Roma, rispetto all'attività delle proprie partecipate, problemi che sono in termini di disservizio, quindi non solo in termini di disservizio, qualora le stesse non siano efficienti, ma anche direttamente come perdita di risorse finanziarie. E i numeri che girano in questo periodo parlano di un buco di ATAC di circa 1 miliardo 400 milioni, di cui il 30%, quindi oltre 400 milioni, a carico del Comune di Roma. Queste sono risorse che dovrebbero essere disponibili e messe al servizio della propria comunità e che quindi in questo caso sono andate disperse. Risulta chiaro da questo esempio che è più che corretto porsi il problema di verificare il proprio sistema di partecipate, capirne l'efficienza, verificarne la necessità, porre in atto azioni conseguenti di razionalizzazione se funzionale al miglioramento complessivo del proprio comune. Si tratta di due adempimenti nuovi, mai elaborati prima, che ritengo estremamente rilevanti per quanto vi ho appena detto. Per rendere questa presentazione chiara e comprensibile abbiamo voluto accompagnare la trattazione con delle diapositive che trattassero l'argomento in modo descrittivo, allegando delle tabelle riassuntive relative ai soli dati che sono emersi a fine verifica. Quindi il modello con cui procediamo a questa presentazione è di darvi delucidazioni e informazioni su quello che è il ragionamento e quelli che sono gli obblighi e concluderemo con delle tabelle che sono una sintesi. Spero che questa modalità di comunicazione, che ha richiesto un supplemento di lavoro della dottoressa Mussini qua di fianco a me, sarà apprezzata, anche sulla base dell'esperienza del precedente Consiglio, che ci ha impegnati per rendere l'argomento più accessibile, quantomeno il più possibile, ai consiglieri. Insomma, è stato un Consiglio abbastanza impegnativo, tutto basato sui numeri, quindi ho ruotato questo concetto facendo in modo di entrare nell'argomento e riassumerne i numeri. È chiaro che qualora poi invece si volesse entrare nello specifico, siamo a disposizione per i chiarimenti. Quindi, in merito ai dati inseriti nella presentazione, ricordo che abbiamo allegato poi tutti i documenti ai vari consiglieri, quindi li avete ricevuti in formato elettronico, su quella parte chiaramente siamo a disposizione. Io con questo vi ricordo che invece, finita la trattazione, andremo con due voti separati.
Dottoressa Mussini.
Buonasera a tutti. Allora, innanzitutto partiamo illustrando quali sono le partecipazioni in questa slide che ha il Comune di Novi di Modena. Allora, abbiamo una partecipazione in un ente locale che, come tutti sapete, è l'Unione delle Terre d'Argine. Poi abbiamo degli enti strumentali partecipati, delle società partecipate e una società che è AIMAG, che è stata considerata per questi adempimenti una società controllata, controllo congiunto, con altri comuni che hanno complessivamente il 65% della partecipazione nella società. Gli adempimenti che vediamo questa sera sono due. Uno è il bilancio consolidato, l'altro che termina il percorso dell'armonizzazione che vedremo nella slide successiva. L'altro invece è la revisione delle partecipazioni nelle società. In questa slide abbiamo messo delle crocette indicando quali sono le società enti che fanno parte del primo adempimento e sono quelle nel gruppo amministrazione pubblica, dopodiché di quelle lì se ne sceglie una parte che poi vedremo con quali criteri e i bilanci di questi enti società vengono consolidati col bilancio del Comune di Novi. L'ultima riga invece sono praticamente le società che vengono trattate nella revisione straordinaria delle partecipazioni. Nella slide successiva vediamo quello che è stato nel tempo il percorso dell'armonizzazione. Abbiamo iniziato intanto cos'è l'armonizzazione? L'armonizzazione è una normativa statale costruita negli anni, diciamo, che vuole rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili al fine di consentire il controllo dei conti pubblici nazionali e favorire anche l'attuazione del federalismo fiscale. Questo processo percorso è iniziato nel 2015. Dopo che abbiamo chiuso l'esercizio 2014 abbiamo dovuto fare una revisione straordinaria dei residui. Da qui è uscito, diciamo, un avanzo consistente, perché nei bilanci non solo del Comune di Novi ma di tutti i comuni normalmente venivano conservati molti residui attivi per poterli poi riutilizzare negli anni successivi. Con l'armonizzazione questo non è più possibile, quindi da lì in poi avremo pochi residui, le risorse se non vengono utilizzate nell'anno in cui sono rese disponibili devono andare in avanzo. Poi abbiamo avuto l'assestamento di bilancio che ha cambiato data, è passata dal 30 settembre al 31 luglio, la presentazione del primo DUP in consiglio il 31/10/2015 e poi l'approvazione della nota di aggiornamento. Dal 1 gennaio 2016 il bilancio di previsione è cambiato perché ha dovuto attenersi ai nuovi principi di contabilità finanziaria e anche ai nuovi principi di contabilità economico-patrimoniali previsti dal DL 118 del 2011. Il 30 aprile 2017, queste sono le date di scadenza, poi noi in consiglio siamo sempre andati un po' prima, ecco. Abbiamo approvato il primo rendiconto secondo i principi contabili armonizzati, con la contabilità economico-patrimoniale che appunto ha seguito dei principi diversi rispetto a quello che era precedentemente prima. Entro il 30 settembre 2017 dobbiamo approvare il primo bilancio consolidato e questo è l'ultimo passaggio. Con questo abbiamo concluso il percorso dell'armonizzazione e questi nuovi adempimenti sono comunque dobbiamo comunque tutti gli anni adesso effettuarli con le scadenze previste per legge. Il consolidamento parte con la definizione del GAP, gruppo amministrazione pubblica. Il gruppo amministrazione pubblica è un gruppo il cui ente capogruppo è il Comune di Novi di Modena. I componenti del gruppo vengono scelti tra le società e enti che avete visto nella prima slide. Gli enti strumentali partecipati appartenenti al GAP sono l'ASP, Consorzio Attività Produttive, Acer, Ente Gestione Parchi Emilia Centrale, AMO, Lepida, AIMAG. Non sono ricompresi rispetto alla slide precedente l'Unione delle Terre d'Argine in quanto è un ente locale e SETA in quanto è una società partecipata ma non a totale partecipazione pubblica. Di questi enti e società che fanno parte del GAP, Gruppo Amministrazione Pubblica, solo alcuni devono essere il bilancio di solo alcuni di questi deve essere consolidato col bilancio del Comune di Novi. E la scelta avviene in funzione della partecipazione che ha il Comune in questi enti e società, che deve essere pari o superiore all'1%, e nel caso in cui sia pari o superiore all'1% è necessario verificare i dati del totale dell'attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici dei bilanci degli enti e delle società rispetto al bilancio del Comune di Novi di Modena. E praticamente ognuno di questi valori, almeno uno di questi diciamo parametri deve essere uguale o superiore al 10% del bilancio del Comune di Modena e a quel punto l'ente deve essere incluso nel perimetro di consolidamento e quindi nel bilancio consolidato. Nella tabellina di fianco viene praticamente rappresentato questo conteggio e le righe in giallo, gli enti e le società riportate nelle righe evidenziate in giallo sono rilevanti, quindi sono da riportare nel bilancio consolidato. Le altre in bianco non sono rilevanti perché hanno una percentuale di partecipazione inferiore all'1%. Non esiste nel caso del Comune di Novi di Modena che vengano escluse dal perimetro di consolidamento degli enti e delle società perché inferiori uno dei tre parametri totale dell'attivo, patrimonio netto e ricavi siano inferiori al 10% del dato del Comune di Novi di Modena. I dati su cui è stato fatto questo conteggio per vedere e verificare il perimetro di consolidamento sono dati del 2015, del bilancio 2015. Pertanto, come avete visto nella slide precedente, gli enti di cui si consolida il bilancio con il bilancio del Comune di Novi sono ASP, Terre d'Argine, Consorzio Attività Produttive e Servizi, Acer, Azienda Casa Emilia Romagna, Provincia di Modena, AIMAG. La normativa di riferimento è il DLGS 118-2011, che è il decreto dell'armonizzazione, il testo unico enti locali, due delibere di giunta che hanno approvato il gruppo amministrazione pubblica e il perimetro di consolidamento, una prima e un'altra che ha rivisto gli enti che rientravano sia nel GAP che nel perimetro di consolidamento, e la delibera di giunta che ha approvato gli schemi di bilancio del consolidato. Il bilancio consolidato da cosa è costituito? È costituito da un conto economico consolidato, da uno stato patrimoniale consolidato, dalla relazione sulla gestione consolidata, nota integrativa e la relazione dei revisori dei conti. Nella nota integrativa verranno poi, che avete ricevuto, vengono descritti i criteri di valutazione con i quali sono stati costruiti i bilanci sia del Comune di Novi di Modena che di tutte le società facenti parte del bilancio ed enti del bilancio consolidato, e crediti e debiti superiori a 5 anni, proventi straordinari, compensi degli amministratori, eccetera. Praticamente nella nota integrativa è descritto un po' tutto il procedimento, come è stato seguito e fatto per appunto arrivare a consolidare questi 5 bilanci. La relazione sulla gestione consolidata invece sono parti, diciamo, delle relazioni dei 5 enti barra società. Le attività che ci sono da fare sono state diverse, dettate sempre dal principio contabile 4/4 del DLGS 118. La prima è l'attività diretta a rendere uniformi i bilanci da consolidare. Allora, si tratta di enti diversi, con natura giuridica diversa, che operano in settori di attività diverse, sottoposti anche a norme diverse per quanto riguarda la costruzione dei bilanci. Il Comune di Novi di Modena si è avvalso della possibilità di derogare all'obbligo dei criteri di valutazione omogenei e conservando i criteri che erano stati utilizzati nei bilanci di ogni singolo ente barra società. Quindi non si sono effettuate delle rettifiche sui bilanci dagli enti, ma sono stati presi così come approvati dagli organi. AIMAG, come vi dicevo prima, è stata considerata come... Dunque AIMAG è stato preso intanto il bilancio consolidato, perché già AIMAG redige a un gruppo, a diverse società che dipendono da lei, e quindi redige un bilancio consolidato. Il Comune di Novi ha preso questo bilancio consolidato per aggregarlo al bilancio di Novi. Ogni voce del conto economico dello stato patrimoniale di ogni ente e società è stato messo vicino alle voci del bilancio del Comune di Novi. Sono state eliminate le operazioni infragruppo, cioè le operazioni che costituivano semplicemente dei trasferimenti di risorse all'interno del gruppo in modo proporzionale. Ecco, non vi ho detto che anche la parte dei bilanci delle società affiancati alle singole voci del Comune di Novi sono state considerate in modo proporzionale. Quindi noi abbiamo preso la quota, la parte per ogni voce, la quota riferita alla nostra partecipazione. E quindi anche poi le rettifiche delle poste infragruppo sono state effettuate in modo proporzionale. Nel caso specifico noi abbiamo dei proventi e crediti da canoni, reti, servizio gas e idrico integrato che arrivano da AIMAG, e quindi sono stati rettificati sul bilancio di AIMAG e sul bilancio del Comune in modo proporzionale, e dividendi da AIMAG che sono invece stati tolti in modo integrale. Poi abbiamo altri trasferimenti che noi diamo indirettamente attraverso l'Unione delle Terre d'Argine all'ASPE, e anche questi sono stati, diciamo, elisi in modo proporzionale. Successivamente è stata eliminata la partecipazione inclusa nel bilancio consolidato. Allora, il patrimonio proporzionale rispetto alla nostra percentuale degli enti e delle società è stato inserito in una posta chiamata differenza da consolidamento. Perché? È un po' complicata questa parte, ecco, da spiegare, però allora, per quanto riguarda AIMAC, noi avevamo già nelle immobilizzazioni finanziarie il valore che il Comune aveva iscritto rispetto alla partecipazione di AIMAC. E vediamo nella tabellina che valeva 2.392.728. Invece AIMAG ha un patrimonio netto dato dal fondo di dotazione più le riserve riferita al territorio di Novi di Modena, quindi è il bilancio, è il patrimonio netto di AIMAG moltiplicato per il 3,54%, che è la percentuale che Novi ha all'interno di AIMAG. Quindi questo 5.900.000, a cui abbiamo aggiunto anche gli utili. Questi 5.924.037,44 sarebbero quindi il reale patrimonio che ha AIMA, che fa riferimento al territorio di Novi. Quello iscritto nel nostro bilancio era di un importo più basso. Pertanto abbiamo una differenza di consolidamento, cioè nel caso di AIMAG sono presenti nel suo bilancio 3.531.309,44 in più rispetto a quello che è all'interno del Comune di Novi. Questi importi sono stati evidenziati appunto in una voce specifica chiamata differenza da consolidamento. Il risultato di questa operazione di consolidamento dei bilanci ha portato questo risultato. Abbiamo affiancato le voci del conto economico riepilogate del Comune di Novi di Modena e del consolidato. Quindi abbiamo il totale del valore della produzione, che per il Comune è 9.376.000, consolidato arrotondo 19.882.000. Costi di produzione 9.432.000, consolidati 19.019.000. Il risultato della gestione caratteristica, meno 55.000 euro il Comune di Novi, più 863.000 il consolidato. Proventi oneri finanziari 105.000 Novi, meno 117 consolidato. Rivalutazioni 15.000 consolidato, svalutazioni meno 6.000 consolidato, proventi straordinari 512.000 Novi, 516.000 consolidato. Oneri straordinari meno 56.000, più o meno entrambi, imposte meno 114.000 Novi, consolidato meno 417.000, con un risultato di esercizio di 391.056,06 per il Comune di Novi di Modena e un consolidato di 796.812,65. Lo stato patrimoniale attivo e passivo riporta invece i seguenti valori. Novi di Modena, immobilizzazioni immateriali 591.000, consolidato 2.281.000, immobilizzazioni materiali 52.723.000, Novi 60.086.000, consolidato. Immobilizzazioni finanziarie 2.411.000, Novi, tra cui c'era anche quella di AIMAG che noi abbiamo stornato, e 710.000 consolidato. Totali immobilizzazioni 55.726.000 Novi, 63.079.000 con consolidato. Rimanenze 757.000 consolidato, crediti 2.150.000 Novi, 7.350.000 consolidato. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 495.000 consolidato, disponibilità liquide, questa è la cassa del Comune di Novi al 31/12/2016, 3.036.000, consolidato 4.079, rate attivi e risconti attivi ce li ha solo il consolidato, per un totale dell'attivo di 60.914.9, 75.811 consolidato. Il patrimonio netto 34.735.009, 40.625 consolidato. Fondi 31.009, 2.105 consolidato, trattamento di fine rapporto 189.000 consolidato, debiti 8.974.9, 15.680 consolidato, rate risconti 17.172.9 e 17.210 consolidato. Totale del passivo 60.914.485,359 e 75.811.905,85 consolidato. Posso aggiungere? E prima di ripassare la parola all'assessore Fabbri, volevo solo aggiungere una cosa. Allora, questi due adempimenti che ci hanno richiesto di elaborare i bilanci degli enti e delle società partecipate sono abbastanza complessi. E pertanto è stata fatta un'attività non solo dal servizio finanziario territoriale, diciamo, del Comune di Novi, ma da tutto il servizio finanziario dell'Unione delle Terre d'Argine, con anche la collaborazione e il lavoro della struttura che si occupa delle società partecipate del Comune di Carpi.
Dunque, andiamo a concludere la prima parte, quella del bilancio consolidato. Come vi ho detto prima, abbiamo cercato per quanto possibile di sintetizzare i numeri e dare, diciamo, il minimo di informazioni su quello che è stata un'elaborazione che però in realtà è piuttosto pesante. E cosa abbiamo fatto in sostanza? Abbiamo preso i dati del 2015, abbiamo tolto tutto ciò che è nelle società partecipate o negli enti partecipati che hanno un peso rilevante, ci hanno detto come andare a vedere chi è rilevante e chi no, e grazie a questo abbiamo pulito il nostro bilancio da quelle che sono le quote di proprietà relative a, diciamo, i quattro enti che abbiamo nominato prima. A questo punto li andiamo a riprendere questi dati dal loro bilancio, quindi siamo sicuri che non c'è qualche elaborazione, qualche registrazione da correggere, sappiamo le nostre percentuali e grazie a quello ricalcoliamo nel loro bilancio qual è la nostra quota. Da tutto questo facciamo una sintesi definitiva, la più concentrata possibile, che sono 10 numeri. Il risultato del consolidamento del bilancio ci dice che se noi scorporiamo e poi andiamo a risommare quelli che sono i 5 bilanci che abbiamo preso come riferimento, vediamo che cosa? Che il risultato d'esercizio del Comune di Modena da 212.284, sommando il contributo delle altre parti, arriva a 796.812. Come ci arriviamo? Ci arriviamo con due voci, il Consorzio Attività Produttive, quindi quello che ci ha urbanizzato la zona industriale Novi, come differenza comunque genera un miglioramento che è nullo, così come Acer che praticamente a 300 euro sono irrilevanti. Abbiamo due numeri importanti, uno che è quello di ASP, dove ASP è l'unico che ha un valore negativo nel risultato d'esercizio, ma questo è quello che fa parte dell'attività sociale dei comuni, quindi dare dei servizi con delle rette calmierate, compensando la differenza. Quindi tutte le volte che affrontiamo enti che fanno attività sociale, è normale che ci sia un contributo da parte nostra per sostenere in genere le fasce più deboli. L'ultima riga dei 607.894 è il contributo al risultato che dà IMAG. Questo è il nostro 3,54%. Quindi, tornando a quello che è stato l'aggiornamento che ha fatto il sindaco inizio serata, cominciamo a capire che IMAG è qualcosa di importante perché triplica il risultato del nostro bilancio. Vuol dire che, anzi, quasi quadruplica. Quindi, vuol dire che questo è un ente che ci dà un utile e vediamo anche nella riga di sotto, quando andiamo a vedere il patrimonio, ci dà anche un patrimonio importante. Quindi è sicuramente un fiore all'occhiello da tutelare, fa ormai utili vicini al 10, siamo sul 9%, quel 607.894 che vedete è il 3,54 di 17 milioni di utile che ha fatto IMAG a fronte di una movimentazione di fatturato che supera i 220 milioni. Questo fa capire perché abbiamo così tanta attenzione su una delle partecipate, che è un fiore all'occhiello. Se pensiamo all'esempio che ho fatto all'inizio dell'Ataca Roma, ci rendiamo conto che sono due cose molto diverse. Concludendo con lo stato patrimoniale, anche qui vediamo che l'ASP, a fronte comunque di un costo sociale, ha però un incremento di patrimoni importanti di 2.800.000. Quindi sono tutti valori che nel complesso ci dicono che, dopo aver fatto questa analisi sui dati 2015, possiamo dire che il nostro gruppo, che fa parte del gruppo GAP, pubblica, ha dato un effetto positivo al nostro bilancio. Quindi la prima tranquillità che possiamo avere è che non siamo nella situazione del Comune di Roma. La seconda parte ci dice che però su quelle che sono le partecipazioni societarie, quindi delle società, noi dobbiamo andare a fare un ulteriore lavoro di revisione e di razionalizzazione. Il testo unico in materia di società partecipate ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche titolari di partecipazione societaria l'obbligo di effettuare entro il 30 settembre, quindi siamo nei termini. L'articolo 20 del testo unico delle società partecipate ha previsto che ogni anno sia adottata questa razionalizzazione, quindi noi la faremo quest'anno per la prima volta e la andremo poi a ripetere ogni anno. La Corte dei Conti, sezione delle autonomie, ha adottato le linee di indirizzo, un modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti a cui gli enti territoriali devono tenersi per il corretto adempimento della revisione straordinaria delle partecipazioni. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che, così come abbiamo fatto per l'armonizzazione, che ci siamo dati dei criteri unici, anche nel modo di andare a valutare gli atti che porteranno poi alla razionalizzazione, seguiamo un criterio dato da queste tabelle, che sono tabelle che non alleghiamo questa sera, ma che comunque andiamo a spiegare a cosa servono, questo perché sia veramente efficace poi l'attività che andiamo a fare. Nel 2015, con la precedente normativa, era già stato adottato il piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie. A questo punto abbiamo partecipazioni dirette, AMO, SETA, LEPIDA, vedete dalle percentuali che parliamo sempre di 0, e AIMAC che è al 3,54%. Quindi le partecipazioni detenute indirettamente tramite AIMAC sono come? Sono composte a sua volta in un bilancio di gruppo, che anche AIMAC fa, di 22 società. AIMAC è considerata in controllo congiunto tra tutti i comuni soci che detengono il 65% del capitale ordinario, tra cui noi. A questo punto abbiamo fatto quel lavoro, e questo, come diceva prima la dottoressa Mussini, è fatto in sinergia con l'Unione e con chi comunque, perché chiaramente siamo alla fine partecipati quasi nelle stesse società, AIMAG in particolare chiaramente coinvolge tutte le terre d'argine. Quindi noi abbiamo preparato delle schede che ci sono servite a fare questo lavoro di verifica. Sono numerate a seconda dello scopo con cui vengono compilate. Arriviamo adesso alla parte della pagina successiva, dove con questo procedimento andiamo a vedere intanto queste società che finalità hanno, perché è importante capire a che cosa sono destinate, perché è anche previsto da questa verifica che se non servono, non sono attinenti all'attività, andranno tolte. Quindi identifichiamo la finalità, con la scheda 3.2 andiamo a fare un'analisi della società, cioè lì andiamo proprio a vedere in modo molto chiaro l'attività, il fatturato, il risultato d'esercizio, quanti dipendenti, quanti amministratori, e da questo capiamo se sono soggette a che cosa? A partecipazioni sociali, societarie che non rientrano nelle categorie previste, quindi categorie sociali che non sono adeguate a quelle che sono le finalità, società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, quindi società dove c'è uno squilibrio fra gestione e produzione, insomma posti in cui c'è qualche poltrona di troppo, per capirci. Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società, quindi doppioni o comunque che forniscono servizi che abbiamo già tramite gli altri enti partecipati. Partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro, quindi praticamente società che non hanno fatturato di un certo livello, partecipazioni e in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per 4 dei 5 anni, quindi società che perdono tutti gli anni, anche qua capiamo che quella società forse è un problema, è un peso. Società che hanno necessità di contenimento dei costi, quindi società che magari ci servono ma hanno un costo che va corretto. E poi G, necessità di organizzazione di società aventi ad oggetto attività consentite, quindi devono essere all'interno di attività che siano permesse. In base a questo noi dopo andiamo a fare un'ultima parte, sempre tramite le schede che sono fornite dalla Corte dei Conti, che ci fanno capire, a seguito della verifica che abbiamo fatto nelle schede precedenti, che azioni dobbiamo fare. Le azioni possibili sono dover contenere i costi, dover dire questa società non ci serve, vendiamo le quote, addirittura la liquidiamo, fusione e corporazione, e poi andiamo a vedere con un'ultima scheda cosa ci aspettiamo come risparmio da questa attività, quindi società per società. Quindi parliamo di società di quelle 22 del gruppo AIMA, quindi non società controllate direttamente da noi ma indirettamente. Facciamo a questo punto l'ultima sintesi che ci dice cosa dobbiamo aspettarci e cosa dobbiamo fare obbligatoriamente su queste 22 società. L'esito della ricognizione ci dice che le società a partecipazione dirette, che sono tutte da mantenere senza azioni da intraprendere, quindi queste sono uscite dallo screening in maniera ottimale, non dobbiamo fare nulla, Sinergas, AS Reti, Care, Entar, Social, Energy Trade, Come Impa Servizi, Era, guarda un po', ci troviamo Era anche qui, con uno 0,03%, comunque vedete che nella descrizione sono comunque pertinenti le attività, perché vendita gas, distribuzione gas, recupero rifiuti, compravendita di gas, telelettura, quindi società che chiaramente ci stanno tutte dentro AIMAC. Dopodiché abbiamo altre 8 società su cui dobbiamo fare delle azioni per contenere i costi di funzionamento. Generalmente si vedrà che per lo più serve un attimo gestire sui costi di gestione degli amministratori, serve ridurre un amministratore, insomma, di solito portano questo tipo di esito. Sinergas Impianti, AIB Energia, Greek Solar, Siam, Thread, Sheridan Gas Bacino 24, Unicoge, Enel Energia. Siamo ancora nel campo dell'impiantistica, dell'illuminazione, del gas naturale e così via, quindi sempre attività che ci stanno facilmente con AIMAC. 8, 8, 16, andare a 22, ci siamo quasi, ne abbiamo 4 che, come dicevamo prima, è possibile che siano da alienare, quindi dobbiamo cedere le quote. Acanto, che si occupa di telecomunicazioni, Emina, misuratori di portata, sintende portata di acqua, portata di gas, quindi misurano i contatori, Banca Centro Emilia, c'era anche una piccola percentuale di un istituto di credito, Arco Lavori Società Consortile, e due società che vanno liquidate, in realtà sono già in liquidazione, Centro Nuoto e la Mirandola. A questo punto abbiamo completato la revisione, abbiamo messo in atto le azioni, vi anticipo che per lo più sono tutte azioni già in corso o già fatte, quindi in realtà AIMAG si è già mossa per tempo, quindi per lo più metà sono fatte, metà vengono fatte entro l'anno, qualcheduna entro 12 mesi, però sono tutte azioni già in corso. Quindi alla fine riepilogo. Contenimento dei costi, le misure di contenimento dei costi di funzionamento, dove necessario, sono state attuate per lo più con una riduzione di amministratori, come vi dicevo prima, o dei compensi agli amministratori, insomma, alla fine il risultato è importante che sia quello. In alcune società le misure sono già state attuate, come Sinergas Impianti, AIB Energia e Thread Carpi. Ci sono cessazioni e alienazioni di quote, sono società non più necessarie agli scopi perseguiti dal gruppo AIMAC e pertanto non più necessarie agli scopi dei comuni soci di AIMAC, come Acanto, telecomunicazioni, data center, il banco Centro Emilia, istituto di credito. Infine, come ho detto prima, liquidazione, società per cui sussistono diverse condizioni per l'adozione dei provvedimenti di razionalizzazione. La società Centro Nuoto è stata posta in liquidazione volontaria, quindi anche questa è un'azione già fatta. La Mirandola S.P.A. è stata data mandato al Consiglio di Amministrazione di convocare l'Assemblea dei Soci per la deriva di scioglimento entro il 31/12/2017. Con questo Novi, ma in realtà anche gli altri comuni di Terre d'Argine, hanno tratto le medesime, anche perché chiaramente le schede che abbiamo fatto per la valutazione sono le stesse, e quindi con questo concludiamo anche questa ottimizzazione delle nostre quote di società.
Grazie Fabri. Qualcuno vuole intervenire?
Se nessuno interviene, Olivetti, Giulia, centro-sinistra.
Niente, queste sono atti anche molto tecnici, pertanto insomma anticipo già che il nostro voto sarà di astensione, tanto più insomma atti che si rivolgono a bilanci approvati dall'amministrazione precedente, e quindi insomma credo che sia opportuno da parte nostra un voto di astensione. Io guardate, ringrazio per le slide, insomma per lo sforzo di aver reso anche più divulgabile il materiale, che è sicuramente molto consistente. Ecco, auspico nelle prossime commissioni, adesso istituiremo le commissioni, anche la commissione bilancio. Per ora, al momento, la conferenza dei capigruppo ha fatto da commissione bilancio di fatto, e il vice sindaco Fabbri ci ha presentato un po' quelli che sono state le materie di trattazione stasera. Ecco, auspicherei poi nel futuro anche la presenza della dottoressa Mussini, perché ritengo curioso, poi non c'è stata la registrazione, però insomma Giorgia Grossi penso che ne sia testimone, insomma quando ho chiesto a Fabbri se tutto il materiale era stato approvato dalla giunta mi ha risposto di no, dicendomi che avevate approvato solamente il perimetro di consolidamento, in realtà voi avevate approvato tutto il lunedì prima della conferenza dei capigruppo, cioè noi abbiamo fatto la conferenza dei capigruppo il 21, voi il 18 avete approvato tutto il materiale e il 19 era pubblicato sul sito del comune. Quindi insomma io auspico intanto che l'assessore che presenta in giunta una delibera ne sia consapevole, e casomai una presenza dei tecnici per avere delle risposte più puntuali in commissione.
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Mauro Fabbri.
Semplicemente per dire che probabilmente ho frainteso la domanda, in quanto avevo inteso se il materiale era già stato spedito, probabilmente ho frainteso da quello che mi posso ricordare, perché chiaramente è stata una commissione non registrata, quindi a mio modo di vedere rispondevo al tema se il materiale era già stato inviato, e probabilmente posso non aver capito che la domanda era che si era stato votato. Ciò detto, volevo comunque anche chiedere se possiamo dare per lette le due delibere di approvazione, in quanto comunque vanno a sottolineare quello che ho messo nelle slide.
Grazie Mauro. Giorgia Grossi vuole fare una dichiarazione di voto? No. Chiude la porta per favore, che entra un odore di fumo, grazie. Bene, andiamo alla votazione. Chi è favorevole? Scusate, devo... mi dicono... Sulla revisione. Si vota sulla revisione straordinaria delle partecipazioni ex articolo 24 decreto legislativo numero 19 agosto 2016 numero 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 numero 100, ricognizione delle partecipazioni possedute e definizione delle azioni di razionalizzazione. Votiamo. Chi è a favore? Chi è contrario? Astenuti? Immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Giù la mano. Se no fai due voti. Astenuti? Allora, favorevole tutta la maggioranza e astenuti il centro-sinistra. Approvato. Al sesto punto abbiamo l'approvazione del bilancio consolidato del gruppo comune di Novi di Modena relativo all'esercizio 2016. Chi è a favore? Contrari? Astenuti? Immediata eseguibilità, chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Bene, la maggioranza. A favore la maggioranza e l'astenuti centro-sinistra. Passiamo al punto 7, elezione dei componenti le commissioni consiliari.
Solo un attimo, saluto e ringrazio la dottoressa Mussini, è inutile che la facciamo votare sulle commissioni, la saluto.
Grazie dottoressa, grazie di tutto.
Arrivederci, buonasera.
Grazie Presidente, in merito alla formazione così delle commissioni consigliari, come è stato illustrato nella conferenza dei capigruppo del 21 settembre, sono state fatte alcune riflessioni, in quanto in precedenza le commissioni erano tre, le commissioni consigliari, e abbiamo fatto una valutazione che ormai i temi che erano di competenza della terza commissione consigliare, in particolare i servizi sociali e la scuola, sono stati conferiti in Terre d'Argine, per cui in realtà la terza commissione non veniva praticamente mai convocata, quindi si è pensato, si è ritenuto insomma di ridurre il numero delle commissioni a solo due commissioni consigliari. E soprattutto abbiamo ritenuto, insomma, dato ancora l'importanza che il tema della ricostruzione svolge, insomma, che occupa nel nostro messaggio, insomma, nella nostra attività amministrativa, di affiancare la ricostruzione anziché alla prima, alla seconda commissione. Quindi andremo a definire le commissioni consigliari in questo modo. La prima commissione si occuperà di affari istituzionali, bilancio e partecipazione, e la seconda commissione invece si occuperà di ricostruzione, ambiente e territorio. E, le commissioni saranno composte da chiaramente un membro per ciascuna lista che fa parte del Consiglio Comunale, quindi avremo tre effettivi e solo due supplenti, perché una delle liste è composta da un solo componente, quindi diciamo così avremo la rappresentanza comunque dei tre gruppi consigliari all'interno di ognuna delle commissioni. Io mi fermo qui e lascio la parola per l'indicazione dei componenti per eventuali interventi. Grazie.
I capigruppo hanno possono parlare.
Allora, comincio io.
Certo. Voletti centro-sinistra.
Allora, per la commissione affari istituzionali parteciperò io come membro effettivo e Marina Rossi come supplente, e per la commissione ambiente Marco Ferrari e come supplente Dario Zenoni.
Grazie. Giorgia?
Sì, per il nostro gruppo consigliare, per la prima commissione affari istituzionali, bilancio e partecipazione, come effettivo Riccardo Martinelli e come supplente Gloria Gagliotto, mentre per la seconda commissione ricostruzione ambiente e territorio come componente effettivo Zanardi Matteo
e come supplente Marzia Ghiacci.
Sì, in effetti, per quanto riguarda il componente della Lega, essendo unico, lui farà parte di tutte e due, tutte le due commissioni.
E loro adesso facciamo le tre votazioni. La prima, l'istituzione delle due commissioni.
Va bene. Quindi adesso votiamo per l'istituzione delle due commissioni. Chi è favorevole?
Marina.
Chi è contrario?
Nessuno.
Astenuti? Nessuno.
Per la prima commissione?
Allora, per la prima commissione...
Componenti come li avete proposti, effettivi e supplenti, evidentemente.
Votiamo. Chi è favorevole?
All'unanimità
tutti quanti. Poi la terza.
La seconda commissione, i componenti della seconda commissione come sono stati proposti.
Esatto, i componenti della seconda commissione favorevoli
all'unanimità.
L'immediata eseguibilità. Immediata eseguibilità.
Unanimità.
Poi c'era da fare per la terza.
No, le commissioni sono due.
Io direi che a questo punto la Giorgia Grossi avrebbe una cosa da dire, non so, passo la parola.
Sì, a chiusura del Consiglio, solo perché non ho avuto l'opportunità prima, questo è il primo Consiglio Comunale, diciamo, che facciamo in trasferta a Rovereto, quindi ringrazio per la grande partecipazione da parte dei cittadini, vedo che è stata apprezzata come iniziativa. E un ringraziamento particolare a coloro.
Scusa, non è niente. A questo punto chiudiamo, se volete, se siete d'accordo. No. Niente, dato che non siete d'accordo, io chiudo questo primo Consiglio Comunale a Rovereto. Credo che nel giro di poco tempo saremo ancora qui, come vi ho detto, Sant'Antonio e Novi in tutti i tre centri a fare i nostri consigli. Quindi buonanotte a tutti e grazie di essere intervenuti.